Abbiamo sentito il racconto meraviglioso del cammino dei Re Magi, quel racconto che è pieno di notte e di luci, che è pieno appunto di sentieri battuti e cercati, di strade cercate, che è pieno di personaggi molto diversi. Ci sono i magi, c'è Erode, c'è Gerusalemme, ci sono i sapienti, c'è poi la capanna, c'è poi la grotta di Betlemme, e c'è un bambino e sua madre. Bellissimo questo racconto, e sarebbe interessante farci un po' di meditazione, ma oggi vorrei, prima di dire due robe, anche poi lì magari, vorrei portare la vostra, la nostra, la mia attenzione anche su ciò che ci è stato regalato dalle altre letture, e in particolare una, la prima cosa, ve la faccio notare riascoltando le ultime righe della seconda lettura. Perché è bene che ci accorgiamo che sta parlando proprio di me, di te, di noi. Paolo dice: è stato rivelato, è stato annunciato, è venuto alla luce, che cosa? Che le genti sono chiamate in Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Due cose per capire questo annuncio. Il primo: c'è qualcuno che per grazia, come regalo, riceve la possibilità di essere oggetto della stessa promessa, del compimento della promessa che era stata affidato a, che era stata affidata al popolo di Dio, al popolo di Israele, ad Abramo e ai suoi figli. E oggi noi facciamo festa, l'Epifania è la festa per accorgerci che il dono delle promesse che in Gesù prende poi concretezza, giunge al suo compimento, quel regalo lì non è solo per qualcuno, ma è anche per noi. Ieri sera dicevo, dobbiamo ogni tanto ricordarci che questo dono non è rimasto solo per i figli di Abramo, i figli di Israele, ma si è allargato a tutte le genti. Iniziava così: le genti sono chiamate. Quella parola lì, le genti, racconta noi che non siamo il popolo di Israele. C'è un po' un rischio che noi corriamo, noi che siamo cristiani da quando siamo nati, corriamo il rischio di pensare che Gesù fa parte della proprietà privata di quelli di Redona, degli italiani, no? Dei cristiani, no? Di noi che siamo quelli di chiesa, delle parrocchie. Ma guardate che noi siamo gli stranieri che sono stati portati dentro per grazia in una storia che non è proprietà privata. Gesù non è un oggetto come quelli che mettiamo nelle nostre case, come quei soprammobili che mettiamo nelle nostre case. Sono nostri, stanno lì, è scontato che siano lì nelle nostre case. Non è scontato, è un dono. Sai, anche il modo di costruire proprio le statuine di Gesù bambino, no? Che noi lo facciamo tutto bello, ci piace. Ne parlavamo con qualche persona qualche giorno fa, un po' scherzando, un po' no. Ma sai, noi i Gesù bambini ci piacciono belli, paffutelli con le guanciotte, belle rose, e i boccoloni d'oro, riccioli d'oro. Ma no. Ma Gesù è così? No, aspetta, se dobbiamo pensare a com'era Gesù, ce lo dobbiamo immaginare come un figlio di Palestina, con il volto magari un po' olivastro, non come, dico queste superficialità per l'amor di Dio, ma però servono ad accorgerci che davvero oggi è una festa grande per tutti i popoli, e in quei popoli della terra ci siamo noi. Oggi noi facciamo festa perché quel Gesù, che non è un soprammobile scontato dentro le nostre case e le nostre vite, come a volte diventa scontato quel produrre segni che ci dicono cristiani, no? I giocatori che entrano in campo e fanno così con la mano, fanno 27 segni di croce. E sembra una cosa. No! E anche il dire le preghiere a volte rischia di essere un gesto scontato. Oggi questa festa ci dice che invece no, non è scontato. È una festa, è un regalo che può raggiungere anche me, che può raggiungere anche quelle parti del mio cuore che invece lo sanno che non è scontato il Signore Gesù e la sua salvezza. E allora diventa una poesia bellissima quella prima lettura, dove, adesso dico una cosa un po' proprio banale, tanto chiedo scusa, però ragazzi, così vi viene in mente. Sai, nella prima lettura sembra che il Signore si avvicini, il profeta si avvicina a una persona che è addormentata e che non riesce a svegliarsi, e fa di tutto questo qui perché si svegli, no? La cosa banale, se non avete nessun'altra immagine, immaginate la bella addormentata, eccoci, uno che non riesce a svegliarsi, una che non riesce a svegliarsi. E la prima lettura, il profeta Isaia dice: guarda che adesso è il momento in cui invece c'è da rialzarti, c'è da svegliarti. Ascoltate queste parole, bellissimo. Immaginate che è, anche qui sto scivolando in basso, ma la mamma che viene a svegliarti perché c'è un giorno importante, perché c'è qualcosa di meraviglioso nella tua vita. Alzati e vestiti a festa. Addirittura il profeta dice: rivestiti di luce. Perché? Perché oggi è un giorno meraviglioso, e un giorno meraviglioso perché la tua luce viene, la gloria del Signore brilla sopra di te. Hai capito? La festa dell'Epifania è accorgerci che davvero quel bambino nato a Betlemme può far cambiare il ritmo della nostra vita, può strappare da quel sonno triste. Il profeta va avanti così: certo, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, è vero, ma oggi devo annunciarti che il Signore su di te risplende. Ce lo diceva con termini diversi anche Giovanni nel prologo del suo Vangelo che abbiamo riascoltato domenica. La nostra vita, quando incontra il Signore, può davvero diventare luminosa. E tra l'altro, svegliati non solo perché è ora, è tardi, c'è da andare a fare. No, svegliati perché di te ha bisogno il mondo. Perché c'è un mondo che ha voglia di incontrarti, perché incontrare un uomo, una donna che si è accorta della luce che la relazione col Signore porta nella sua vita è un regalo meraviglioso di cui ha fame il mondo. Pensa, lo dico per noi adulti, riascoltare questo invito del profeta come chiesa, come comunità cristiana, dentro un quartiere, no? Alzati perché le genti vengono a te, perché c'è un desiderio di questa luce, c'è un desiderio di questo incontro che abita il cuore di ogni uomo. Alzati perché a te, come a Gerusalemme, i magi quando arrivano viene rivolta la domanda: ma dov'è il Signore perché lo possa incontrare anch'io? Dov'è? Aiutami a trovare le tracce della sua presenza. E credo che i bambini che sono in mezzo a noi sono i primi che guardano noi adulti e ci pongono sta domanda. Ci avete insegnato le preghiere, ci avete mandato a catechismo, ma dov'è? E dov'è nella vostra vita? Dov'è? Da cosa capisco che c'è? Perché e qui permettetemi solo l'ultima sottolineatura, pescando un po' dalla potenza delle immagini del Vangelo. Perché non basta che tu conosca bene la Scrittura, non basta che tu legga il Vangelo, e siamo all'inizio del Vangelo di Matteo, e questo all'inizio del secondo capitolo sembra quasi dire: guarda, ascolta, io adesso ti sto mettendo in mano un libro meraviglioso, però guarda che se lo apri come lo apre Erode, lascia stare, perché non serve. Non serve che tu legga tutto il Vangelo, che lo sappia a memoria, non serve che tu sappia la Scrittura, non serve che tu ti affidi agli esperti, agli esegeti, perché ti svelino i segreti di questo testo, se questo testo non ti rende consapevole che c'è qualcosa che può sconvolgere la tua vita, la può mettere in moto, la può mettere in cammino in modo nuovo. Tirando molto per i capelli questo Vangelo che mi auguro possiamo meditare anche personalmente, come finisce il testo? Vediamo se siete stati attenti. Come finisce il testo del Vangelo oggi? Parla dei magi e si dice che lo vanno alla grotta, tornano a casa, grandissimo, un caffè a te, tornano a casa non ripercorrendo la stessa strada. Quando incontri il Vangelo e non lo leggi solo da esperto, scopri che oggi per te, per me, per Don Alberto, oggi per me c'è la possibilità di non ripercorrere gli stessi sentieri di ieri, ma c'è una strada nuova che il Vangelo in modo inaudito apre davanti a me, davanti a noi. Non è sempre la stessa musica. Ecco, se ascoltiamo il Vangelo e se lo conosciamo come Erode, non possiamo che ripeterlo senza sapore, anzi, peggio, non possiamo che ripeterlo sentendolo come minaccia per noi. Se lo sentiamo come i magi, allora capita che, certo, camminiamo guardando il cielo, i magi guardano una stella, ma sapete qual è la verifica che quella stella è il Vangelo di Gesù? È che quel cammino lì non finisce in cielo, non continui a camminare col naso all'insù, ma quando guardi la stella del Vangelo che ti guida, la stella del desiderio di vita e di gioia, quella stella lì a un certo punto fa abbassare il tuo sguardo sulla terra e ti fa vedere il volto di un bambino e ti fa vedere la storia degli uomini. Ecco, chiediamo al Signore allora di accorgerci che Lui ce la sta mettendo tutta per fare svegliare quella bella testarda addormentata che rischia di non lasciarsi rimettere, farsi, la dico con una parola più grande, rischia di non risorgere, mentre invece la forza del Vangelo è capace di far risorgere. E chiediamo al Signore che la nostra vita si lasci un po' sconquassare sempre dal Vangelo, perché ci aiuterà a guardare in modo nuovo la nostra vita, a guardare in modo nuovo i nostri volti.